Dio benedica tutti voi e le vostre famiglie, carissimi amici. Essendosi da poco concluso il mese di maggio, che è tradizionalmente dedicato alla devozione alla Madonna, la nostra Madre Celeste, vorrei in questo insegnamento riflettere insieme con voi su uno dei titoli con i quali la Madonna è onorata. E questo titolo è Segno di sicura speranza e di consolazione. È un'espressione che si trova nel documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. La Lumen Gentium è una delle quattro costituzioni conciliari e parla proprio della Chiesa. E nel capitolo ottavo, e precisamente al numero 68, dice così: La Madre di Gesù, come in cielo, in cui è già glorificata nel corpo e nell'anima, costituisce l'immagine e l'inizio della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. Questo documento, che è una delle quattro costituzioni del Concilio, parla della Chiesa e dice che tutti coloro che ne fanno parte sono chiamati da Dio a diventare santi. Maria vive già la sua santità nel paradiso, sia nella dimensione del corpo che dell'anima, essendo stata assunta in cielo. Ella intercede anche per tutti noi, pregando affinché anche noi realizziamo il progetto di Dio su di noi, che è appunto la santità, cioè la felicità senza fine. La santità non è qualcosa di triste, non è l'immagine di persone che sono con il collo piegato, ma è proprio la felicità senza fine. Per questo Maria, proprio perché ci aiuta a realizzare questo ideale, intercede per noi, dopo Gesù è per noi il modello più perfetto a cui ispirarci nelle nostre azioni, nelle nostre parole, nei nostri pensieri. Ma poiché siamo sempre insidiati dal maligno che vuole la nostra rovina, ella è anche per noi un motivo di speranza, perché con l'aiuto di Dio ha vinto il male. Inoltre, quando le difficoltà della vita di ogni giorno non solo tendono a farci scoraggiare, ma anche ci amareggiano e ci addolorano, guardando a Maria, donna che ha sofferto ma vive nella gioia, possiamo trovare in lei la realizzazione della consolazione che Dio dà a chi si abbandona alla sua volontà. Questa frase del Concilio, segno di sicura speranza e di consolazione, ha la sua origine in una pagina dell'Apocalisse, al capitolo 12. È una pagina che noi ascoltiamo tutti gli anni per la solennità dell'Assunzione della Madonna il 15 agosto. Anche se saremo in vacanza, anche per le persone che si trovano al mare, questa pagina, quando andiamo a messa facendo il nostro dovere festivo, questa pagina ci viene proposta ogni anno e ci fa guardare appunto a questa scena grandiosa che c'è nel cielo che diventa per noi motivo di speranza. Ve la leggo, siamo al capitolo 12 dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Nel libro dell'Apocalisse, San Giovanni vuole comunicarci un messaggio di liberazione, un passaggio totale dalla schiavitù alla libertà. I personaggi principali di questa visione sono due, la donna e il drago. Giovanni li chiama segni. Nel linguaggio di Giovanni, il segno è una realtà presente nella storia, visibile, sotto gli occhi di tutti, ma che per essere compresa e letta in profondità deve essere decifrata. Ci si può imbattere in un segno senza accorgersene, o dandogli una lettura superficiale e scorretta. Pensate a quante cose belle capitano sotto i nostri occhi e magari non diamo la dovuta importanza. A me piace dire che se noi vogliamo vedere i miracoli, oltre al miracolo che accade tutti i giorni sull'altare, con la consacrazione e quindi la transustanziazione, il cambiamento della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, oltre a questo miracolo, se noi vogliamo vedere i miracoli, basta che guardiamo ai bambini che crescono, ai bambini che camminano, che imparano a disegnare, che imparano a suonare. Ecco, questo è un segno, un miracolo che avviene sotto i nostri occhi ogni giorno e che deve essere decifrato come l'opera di Dio che agisce meravigliosamente, non soltanto nelle cose straordinarie, ma anche nelle cose ordinarie. Segni che sono sotto gli occhi di tutti, ma che per essere decifrati hanno bisogno appunto di una lettura approfondita. Ecco, San Giovanni nel libro dell'Apocalisse ci parla di questo segno, un segno che è la donna, un segno che è il drago. Il primo segno è una donna che sta per partorire, soffrendo un figlio maschio. Domandiamoci chi è questa donna. Giovanni usa nel suo Vangelo, ma anche nell'Apocalisse, sovrapporre le immagini e le include una nell'altra. Noi possiamo certamente dire, se vogliamo seguire le indicazioni dei biblisti, che la donna è innanzitutto il popolo di Israele, che genera il Messia, destinata a governare le genti con una verga di ferro, cioè non come un oppressore, ma come colui che dà sicurezza. E pensate al Magnificat, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Il Messia è colui che non teme il potere di questo mondo. La donna, potremmo dire anche, che oltre a rappresentare Israele, rappresenta la Chiesa in balia della persecuzione. Quando San Giovanni scrive l'Apocalisse, sono già iniziate le persecuzioni. Ma potremmo dire anche che oltre alla Chiesa in balia della persecuzione, la donna è Maria, la madre del Messia, l'immagine della Chiesa che partorisce nel dolore. Il secondo segno di questa visione di San Giovanni nell'Apocalisse è il drago, che viene chiaramente identificato con il demonio. La donna e il drago rappresentano da una parte la Chiesa che dà alla luce il suo Cristo, dall'altra una forza antagonista di origine demoniaca e di carattere dissacratore, che incarnandosi infatti in personaggi storici perseguita la Chiesa. Noi potremmo dire che il drago rappresenta il potere di questo mondo, che si contrappone all'annuncio di gioia e di liberazione che la Chiesa dà attraverso il Messia, o che il Messia dà attraverso la Chiesa. Il punto essenziale è l'affermazione della vittoria di Cristo e della conseguente libertà del cristiano. Ve lo ripeto, il punto essenziale è l'affermazione della vittoria di Cristo e della conseguente libertà del cristiano. Una libertà che non è ancora completamente sottratta agli attacchi del maligno, ma che tuttavia porta in sé una reale possibilità di vittoria. Giovanni, che si trova sulla terra, alza lo sguardo verso il cielo e vi scorge un grande segno. Per la concezione apocalittica, il segno nel cielo è un fenomeno assolutamente straordinario che determina il corso degli eventi finali. Appare l'immagine della regina del cielo, vestita di sole, in piedi sulla luna e con una corona di 12 stelle sul capo. E questi numeri sono dei numeri che hanno un significato nella Bibbia. Il numero delle 12 stelle significa che essa rappresenta le 12 tribù che compongono il popolo di Dio. Nell'Antico Oriente si personificavano spesso i popoli e le città con figure femminili. Basta andare a leggere o a guardare un libro di storia dell'arte e vedere come ci sono delle sculture che rappresentano appunto delle città o delle località, ma anche in fondo nell'araldica, cioè nelle illustrazioni che si fanno di stemmi delle città, spesso la città viene raffigurata con una figura femminile. Pensate, tanto per non andare lontano, alla Repubblica Italiana raffigurata come una donna che porta in testa una corona. La donna che Giovanni vede nel cielo è incinta, deve dare alla luce il Messia. Siccome questo Messia è Gesù di Nazareth, questa donna rappresenta il vero Israele, il nuovo Israele, il popolo di Dio dell'antica e della nuova alleanza da cui è venuto il Cristo e al quale popolo appartengono tutti coloro che osservano i comandamenti e che sono fedeli alla testimonianza di Gesù. Questa donna è nello stesso tempo la Chiesa, ma è anche Maria, la madre del Messia. Il drago, che compare nel cielo, ha un aspetto spaventoso. Il colore rosso, usato anche in Egitto e a Babilonia, come ci dicono gli studiosi di storia dell'arte, per dipingere i mostri tenebrosi, indica che ha l'intenzione di uccidere la donna e il suo bambino. Esso rappresenta l'insieme delle potenze di questo mondo, che sono ostili al Messia, che vuole liberare il genere umano dalla schiavitù del peccato. Questo drago rosso ha un potere enorme, ma il figlio nato dalla donna è immediatamente sottratto alle sue grinfie e rapito presso Dio. La donna resta ancora esposta all'ostilità del drago. È come dire, cari amici, che Gesù è in cielo e intercede per noi, come abbiamo ascoltato proprio nelle letture dell'Ascensione. Gesù scende al cielo ed è entrato nel tempio, diceva la lettera agli ebrei il giorno dell'Ascensione, è entrato in cielo nel vero tempio che non una mano umana, ma quella di Dio ha costruito. Quindi, ma noi camminiamo ancora sulla terra e tuttavia, mentre siamo sulla terra, siamo in qualche modo anche noi difesi dal Signore attraverso la sua provvidenza, che si manifesta in modi diversi. Questa donna può tuttavia fuggire nel deserto dove trova un luogo che Dio le ha preparato e dove viene nutrita per 1260 giorni, cioè per 3 anni e mezzo. Che cosa significano questi numeri? Come il popolo di Israele un tempo nel deserto aveva sperimentato la fedeltà e la provvidenza di Dio. Dio non ha abbandonato il popolo di Israele. Nel deserto hanno trovato l'acqua, la manna, le quaglie. Così anche la comunità cristiana troverà alla fine dei tempi nel deserto un luogo di rifugio sicuro preparatole da Dio. E che cos'è il deserto se non la semplicità della vita, l'umiltà della vita? Quando noi entriamo nel deserto, cioè togliamo tutto ciò che è superfluo, togliamo tutto ciò che ci ostacola, noi possiamo sperimentare veramente la provvidenza del Signore. Proprio questa condizione della donna, che da una parte resta minacciata, ma dall'altra trova scampo nel deserto, dove viene nutrita per un lungo tempo, riflette la condizione di noi, popolo di Dio. E diventa segno di speranza, perché anche noi possiamo trovare rifugio non nelle nostre forze, ma nella povertà del deserto, cioè nella semplicità della vita, dove Dio non ci fa mancare il suo aiuto. E diventa Maria segno di consolazione, perché come noi, tutta la Chiesa e Maria, che sono simboleggiate da questa donna dell'Apocalisse, soffrono, ma trovano scampo. Così ogni credente può trovare consolazione ai suoi dolori e dispiaceri guardando a Maria. Vi do anche una pista di riflessione, cari amici. Ognuno di noi ha un problema, un dolore, una sofferenza, ma anche tanti motivi per ringraziare Dio. Maria è esempio per tutti. È una donna che loda. Leggete il Magnificat, ringrazia Dio per il dono della maternità e per la sua provvidenza nella storia. È una donna che osserva attentamente e intercede. Alle nozze di Cana nota la mancanza del vino e sollecita i servi a fare quanto Gesù ordinerà. È una donna che serve, aiuta la cugina Elisabetta. È una donna che soffre la non accoglienza. Pensate, non trova alloggio per partorire quando deve partorire il bambino. È una donna che viene trafitta dal dolore nella crocifissione, nella morte di Gesù. È una donna che consola e persevera nella preghiera con gli apostoli dopo l'ascensione. Domandiamoci: quali di questi aspetti della vita di Maria entrano nella concretezza della nostra vita e quanto noi guardiamo a lei per imitarla? Grazie per la vostra attenzione. Dio vi benedica. Buona giornata a tutti.